Bene, grazie intanto, buongiorno a tutti e a tutti voi. Proverò ad essere più sintetico, non sarà facile. E innanzitutto vorrei ricordare a tutti i consiglieri, questo l'abbiamo già fatto quando ci siamo incontrati con i capigruppo, il percorso, no? Di costruzione, poi di validazione e di, da parte di questo consiglio. Diciamo, l'appuntamento più recente che è già avvenuto è quello dell'approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta, che oggi chiaramente vi presentiamo, il 17/18 febbraio, al quale poi è seguito l'invio di tutta la documentazione ai sindaci revisori, no? Per raccogliere chiaramente il loro parere. Noi non possiamo venire in questo consiglio senza il parere dei sindaci revisori. E altro appuntamento che reputo estremamente importante, oltre a quello di oggi dove presentiamo appunto il bilancio, è l'appuntamento di lunedì 2 marzo con tutti i consiglieri, no, dei quartieri, ai quali è richiesto di fornire un parere non vincolante, ma certamente, visto come posso dire, il territorio, come lo vivono, come lo sentono, direi che il loro punto di vista, anche dal punto di vista partecipativo, risulta estremamente importante. E sempre da lunedì 2 a giovedì 12, già questo veniva detto dal Presidente Poggi, è possibile da parte dei consiglieri o dei gruppi chiedere informazioni, approfondimenti ai nostri uffici. Vi arriverà una lettera, forse vi è già arrivata, specifico che sono incontri su appuntamento, quindi è necessario telefonare e prendere appunto l'appuntamento. Abbiamo previsto e condiviso due commissioni, la prima martedì 3 marzo, la seconda martedì 10 marzo, confermo la disponibilità, se necessario, di farne una terza per ulteriori approfondimenti. Quella del 3 marzo avrà come oggetto il bilancio della parte corrente, quella del 10 marzo invece quella incontro capitale. Venerdì 13 marzo alle ore 12:30 scade il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti. Segnatelo perché, come posso dire, è un giorno, è un orario che importantissimo. Poi, lunedì 23 marzo, la Commissione Risorse sulle risposte agli emendamenti con allegato parere tecnico e il parere politico da parte della Giunta e la presentazione delle delibere allegate al bilancio. Poi ci rivedremo nel frattempo, penso come ultimo atto, relativo chiaramente al bilancio, giovedì 26 per il voto finale su questo bilancio. Molte sono le cose che sono già state dette. Dal mio punto di vista vorrei sottoporre alla vostra attenzione alcuni aspetti e provare anche a proporre, no, un percorso, quindi presentando anche delle slide, che eventualmente possa facilitare la lettura di un corpo, come posso dire, ampio, sostenuto, di dati, di tabelle, di osservazioni. Poi chiaramente ognuno sceglierà il percorso che ritiene, le chiavi di lettura che ritiene. E penso, e lo dico prendendo a riferimento quello che dice la letteratura a tale proposito, ma anche quello che dice, credo, l'esperienza personale di ciascuno di noi. La letteratura parla di tre forme di capitale: capitale fisico, capitale umano e capitale sociale, relazionale. Dico questo perché questo ci potrebbe aiutare, vi potrebbe aiutare nella lettura di queste informazioni, perché altrimenti un rischio che, come posso dire, invito tutti a non correre, è quello di, qualcuno lo chiama riduzionismo, no? Noi potremmo dire facili slogan, pensare che dicendo due o tre cose, mettendo in evidenza due o tre punti, noi abbiamo risolto le problematiche di bilancio. Provo a spiegarmi meglio, facendo eventualmente un esempio che forse ci riguarda tutti, no? Se prendiamo una famiglia, no? Come ce ne sono tante, la famiglia ha diverse esigenze, al proprio interno può avere in contemporanea diversi soggetti ai quali rispondere. Oggi c'è ad esempio un gruppo di famiglie che vengono chiamate famiglie di mezzo, le quali contemporaneamente hanno, come posso dire, impegni, responsabilità di assistenza verso soggetti più anziani e appunto contemporaneamente responsabilità di cura verso i minori, verso i propri figli. Capite anche voi che dire, anche dal punto di vista dell'elaborazione di un bilancio pubblico, metto più soldi, più risorse da una parte, più risorse dall'altra, credo che non sia il compito che noi dobbiamo fare. Quello che invece dobbiamo fare è trovare un equilibrio fra queste diverse esigenze. Equilibrio che tra l'altro apro subito e chiudo subito una parentesi, abbiamo cercato di individuare con una manovra, no? Di redistribuzione anche del prelievo fiscale. Dicevo equilibrio fra diverse esigenze, ma anche equilibrio fra due macro grandezze. Da una parte risorse, ovvero parte corrente per servizi, e dall'altra parte risorse, ovvero parte capitale per investimenti. Anche questo è un equilibrio che può modificarsi nel tempo. Capite anche voi che un conto sono i servizi e un conto sono gli investimenti. L'effetto moltiplicativo degli investimenti, a seconda della tipologia degli investimenti, in termini di occupazione, in termini di valore aggiunto, in termini di impatto sociale, è decisamente diverso, no? Quindi anche qua trovare il giusto equilibrio non sempre facile. Stesso discorso che può essere fatto sempre all'interno della famiglia. È chiaro che si fanno investimenti se ci sono risparmi, se non ci sono risparmi non si fanno investimenti. Dal nostro punto di vista, sia che sia parte corrente, sia che sia conto capitale, questo è un investimento, un cercare di prendersi cura nella sua molteplice articolazione di questa città, della città stessa. E sia rispetto ai cittadini modenesi, la dico così, ma anche rispetto ai cittadini temporanei, cioè coloro che per diversi motivi, per un tempo più o meno lungo, frequentano la nostra città. Questo numero, questo va. Ecco, già come è stato detto, oltre che a fattori economici, sociali, culturali, no? Che hanno una loro dimensione spesso volentieri di tipo globale, la costruzione di questo bilancio deve tener conto anche di alcuni vincoli, barra opportunità, direi che va vista così, la manovra di bilancio dello Stato. Qui trovate, chiamiamoli così, questi vincoli, queste opportunità che sono state offerte, presentate, no? Con la recente manovra di bilancio. Tra queste, già ne ha elencate diverse il sindaco, io ne cito ad esempio una, che è la disattivazione dell'aumento dell'IVA. Perché cito questa? Motivo molto semplice. Prima è stato fatto un riferimento a un numero di impatto sulle famiglie. Per il nostro comune, a parità di servizi offerti, questo impatto di aumento dell'IVA si sarebbe tradotto in un aumento di 5 milioni di euro. Domanda, dove saremmo andati a recuperare questi 5 milioni di euro? A fronte di una scelta chiaramente di continuare a offrire gli stessi servizi come in termini quantitativi e in termini qualitativi. Dico questo perché il fatto di aver disattivato, no, l'aumento dell'IVA ha contribuito da un certo punto di vista, per una certa quantità, a mettere in sicurezza i conti di bilancio del nostro comune, ma io penso, no, di tutti i comuni italiani. Altro aspetto che trovate nella legge di bilancio, che anche per noi, non ve lo leggo tutta questa slide, vi leggo soltanto il secondo punto, che riguarda il ravvedimento operoso, no? Questo lo cito adesso, poi lo riprenderò dopo, perché è evidente che ha un impatto sulla relazione pubblica amministrazione e cittadino. anche quello che andremo a costruire col regolamento tributi, no, cercherà di invertire e di rafforzare un rapporto di efficienza e un rapporto di fiducia tra la pubblica amministrazione e il cittadino, in questo caso specifico il modenese. Sempre scorrendo l'elenco, altro punto, questo penso che valga la pena leggerlo perché altrimenti perdiamo anche qua un pezzo, no, dell'importanza che sta avendo anche per il nostro comune del decreto fiscale, questo prima era la legge di bilancio, questo invece riguarda il decreto fiscale, è il secondo punto, ovvero si è reso più graduale la progressione della perequazione che relativa alla quota del fondo di solidarietà comunale determinata in base ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali standard, che dal 2020 aumenterà del 5% ogni anno, fino a raggiungere il 100% nel 2030. Quindi è un percorso progressivo, anche se continuo, no? Ma che ci permette, nell'ipotesi del legislatore nazionale e anche la nostra ipotesi, di seguire nel tempo questo andamento, perché forse non tutti se lo ricorderanno, l'ipotesi iniziale era quella di passare dal 45% vigente nel 2019 all'85% nel 2020 e al 100%, no, nel 2021. Anche questo, capite anche voi, è stato modificato. Altro aspetto che impatta direttamente su questa la nostra manovra di bilancio, ma come posso dire, la vita, no, dei cittadini modenesi, è dato dalla manovra di bilancio dello Stato. Leggo soltanto il primo punto, ovvero il rinvio al 2021 del fondo di garanzia dei debiti commerciali. Ricordo in ogni caso che il nostro comune, rispetto a tantissimi altri comuni, è riconosciuto, diminuisce, sta diminuendo nel tempo, come posso dire, i debiti, no? Quindi c'è una capacità del nostro comune ad essere tempestivo nei pagamenti. Altro aspetto che vi invito a tenere presente è appunto la legge di bilancio. Il sindaco ha fatto un elenco, direi, esaustivo. Io ne cito soltanto uno, che è relativo al penultimo punto, ovvero il rinnovo dei contratti dei dipendenti 2019-21 con oneri a carico degli enti locali. È stato fatto un accordo a livello nazionale, però le risorse devono essere trovate, no, a livello locale. Legittimo, sia ben chiaro, no? Però per noi questa cosa qua cuba circa 2,5 milioni che noi dobbiamo trovare dentro il nostro bilancio. Altro aspetto, qui ho più cose da sottoporre alla vostra attenzione, sono le opportunità, no, che vengono offerte agli enti locali. Ne cito in questa slide le prime due, ovvero l'incremento del fondo di solidarietà comunale di 100, chiaramente questo riguarda tutta l'Italia, tutti i comuni, di 100 milioni nel 2020, di 200 nel 2021, di 300 nel 2022, fino a 560 nel 2024. Cos'è successo? Che per il comune di Modena sono stati erogati una tantum 0,6 milioni che hanno compensato la riduzione del fondo di solidarietà che abbiamo letto sui giornali e credo che sia anche stato oggetto, no, di un'interrogazione. Con queste risorse abbiamo recuperato quello che non era stato, diciamo così, attribuito attraverso il fondo di solidarietà. Secondo punto, anche questo importante da tenere presente nella lettura del bilancio, che a febbraio 2020 il fondo di solidarietà comunale per il comune di Modena era pari a 24.954.000 euro, di cui 7 milioni era la quota alimentata dalla IMU di spettanza dei comuni a fronte di 11 milioni con cui il Comune di Modena concorre all'alimentazione del Fondo di Solidarietà. Questa differenza è più o meno costante nel tempo. Questo cosa vuol dire? Che c'è un impegno, no? Forte del nostro comune rispetto ad altri comuni, come li vogliamo chiamare, più fragili, più deboli, più bisognosi. Sempre sul fronte delle opportunità, no? Offerte dallo Stato, anche qua troverete un elenco, io ne cito soltanto due. La prima riguarda la stabilizzazione del contributo di 500 milioni per l'efficientamento energetico. Noi già nel 2019 eravamo riusciti a ottenere un contributo di 210 mila euro che era stato destinato all'efficientamento energetico delle scuole Carducci. Stiamo in corso di definizione il progetto per concorrere all'accesso, no, di questi, chiaramente non di tutti, di quota parte di 500 milioni, affinché i lavori possano iniziare entro la fine dell'anno, ovvero entro il 15/9 del 2020. Ho fatto questo esempio per dire che nella legge appunto di bilancio dello Stato sono previste tutta una serie di opportunità finanziarie e i nostri uffici da questo punto di vista sono già attivati. L'ultimo esempio che vi faccio su questo fronte, che trovate che è l'ultimo punto di questa slide, è il contributo alla progettazione degli enti locali dal 2020 al 2024 di 85 milioni a partire dal 2020. Entro il 15/1/2020 ci siamo candidati per progettazioni, per interventi relativi al ponte Cortatone, all'efficientamento energetico, no? Di questo palazzo di cui noi siamo ospitati e la manutenzione straordinaria di ponti e disgiunti. Sempre su questo fronte, sempre per il sostegno agli investimenti locali, guardate ad esempio il terzo punto, cioè la possibilità di utilizzo delle economie, no? Della cosiddetta scuola innovativa. Qui trovate indicazioni, chiaramente che impattano sulla nostra realtà, relativa alla manovra di bilancio statale, relativo al tema dei tributi. Come già stato detto, è stata abrogata la IUC, c'è il mantenimento della Tari, c'è l'approvazione delle tariffe della Tari per il 2020, qui trovate le principali aliquote di questo nuovo tributo. Molto probabilmente, come vi ha anche già detto il sindaco, succederà che il prossimo anno queste aliquote saranno determinate direttamente dallo Stato, quindi dal governo. Capite anche voi che questo abbassa un po' il grado di autonomia di questa amministrazione. Ovvero, grado di autonomia cosa vuol dire? Vuol dire che noi decidiamo, questo Consiglio decide quali sono le attività, se in conto corrente o conto capitale, da sostenere e decide come sostenerle. Sta avvenendo purtroppo più o meno il giochino che è avvenuto con l'approvazione del nuovo accordo sui dipendenti locali. Roma decide quello che c'è da fare, poi le ricadute economico-finanziarie sono sulle spalle nostre, quindi sulle spalle dei modenesi. Cosa che vorremmo chiaramente evitare. Io vi risparmio, anche casomai questo lo possiamo riprendere, no? In sede di commissione, come funziona la nuova IMU. Mentre dedicherei un pochettino più di tempo, ecco, diceva il sindaco, noi non facciamo sconti a nessuno. Qua trovate quattro elementi che necessitano di un marcamento, diciamo così, a uomo dello Stato, quindi del governo. Sono risorse che non solo sono utili, non solo sono necessarie, ma sono dovute dallo Stato a questo comune. Io, guardando anche un po' le vostre facce, salterei un po' di queste slide e andrei alla 24, non me ne vogliate, no? Soprattutto esatto. Quali sono le fonti principali, no? del nostro bilancio? Sono, come qua trovate indicate, le entrate tributarie in senso stretto e il fondo di solidarietà comunale. In modo particolare tre elementi: la nuova IMU, che, se volete, che come già stato detto non è la somma della vecchia IMU e della TASI, è proprio un nuovo tributo. Trovate l'addizionale IRPEF, che come abbiamo già detto per noi cuba un aumento di 1,8 milioni, e trovate come altra fonte di finanziamento, diciamo secondaria, ancorché importante, ma necessaria, no? Che è il recupero dell'evasione fiscale. Il tema dell'evasione fiscale che riprenderemo dopo, adesso vi parlo dell'addizionale IRPEF invece, dell'IMU abbiamo detto prima, qui trovate un'indicazione che forse può essere utile, che è la fotografia dell'esistente, cioè quello che fa il Comune di Modena e quello che fanno anche altri comuni. Come vedete l'applicazione dell'addizionale IRPEF può avvenire in due modi, o con un'aliquota fissa per tutti gli scaglioni, oppure con aliquote diverse che però devono mantenere il principio di progressività. Questo comune, da sempre, ha scelto il principio di progressività, a differenza di altri comuni che invece hanno scelto quello dell'aliquota standard per tutti. Nella proposta che noi facciamo in questo bilancio ci sarà un cambiamento di quelle aliquote, mantenendo però ferma l'aliquota del primo scaglione, che qui trovate indicato come 0,5. Recupero dell'evasione. Questo tema del recupero dell'evasione, credo che diverse sono le motivazioni che hanno spinto questa consigliatura a porre particolare enfasi al tema della lotta all'evasione fiscale. Chiaramente sto parlando dei tributi che riguardano questo comune, non quello che riguardano chiaramente altri pezzi dello Stato. C'è sicuramente un criterio di equità, no? Non si capisce per chi, che persone rigorose, famiglie rigorose, imprese rigorose che pagano e ce ne sono altre che invece non pagano. C'è un principio che ho cercato di raccontare di solidarietà, perché la corretta pagamento e tempestivo pagamento di questi contributi serve per sostenere le politiche e gli investimenti, soprattutto le politiche e i servizi di questo comune. Senza quelle risorse non è possibile erogare quei servizi. C'è un problema di sostenibilità economica, come dimostra tutto questo bilancio, ma c'è anche un problema, non ultimo, chiaramente in ordine di importanza, ovvero un problema che riguarda la concorrenza. Perché ci sono soggetti, imprese, no? Che pagano i tributi e altri che non pagano i tributi? Chiaramente questo incide sulla libera concorrenza, concorrenza sleale tra cittadini, tra imprese, tra liberi professionisti. Il recupero dell'evasione è possibile chiaramente grazie a interventi da parte dello Stato, alle quali noi ci siamo chiaramente accodati, e qua trovate l'elenco delle cose che noi vorremmo iniziare a fare con questa consigliatura. Questi vi leggo chiaramente soltanto i titoli principali. Questi sono impegni che noi abbiamo preso anche all'interno del patto per la città competitiva, sostenibile e solidale. Patto preso con, come diceva il sindaco, 36 raggruppamenti, associazioni di categoria, non solo, di rappresentanze sociali, sindacali. La prima attività che noi vorremmo mettere in cantiere riguarda la semplificazione degli adempimenti tributari IMU, ovvero la riduzione della diversificazione delle aliquote a seconda della categoria. Questa è una richiesta esplicita che ci è venuta anche da coloro che gestiscono per nome e per conto dei contribuenti il processo di pagamento. Secondo punto è l'attivazione nel 2020 del portale tributi con l'informatizzazione di alcune comunicazioni e dichiarazioni. Anche questa è una richiesta esplicita da parte del tavolo dell'economia. coordinamento dei servizi che gestiscono attributi diversi, TOSA, TARI, eccetera, attribuzione di un valore di ente alle aree edificabili, superando l'attuale autodichiarazione a quella del contribuente, rafforzamento e recupero dell'evasione con maggiore adesione ai servizi resi d'affidamento della convenzione intersente in corso di affidamento. Qua c'è una doppia, chiedo scusa. Questo lo leggo però perché credo che sia importante. L'attività di riscossione oggi avviene già in forma mista, ovvero viene operata da dipendenti e interni e da operatori di intersente. Attività quanto mai meritoria e che noi abbiamo di ampliare, ampliando appunto l'affidamento a intersente. Ci sarà poi anche un aggiornamento dei regolamenti tributari, anche questo per definire qual è il processo e quale tipologia di relazione ci deve essere tra contribuente e l'amministrazione. Questo nella forma più chiara e più definita possibile. Ci siamo anche già resi disponibili nel percorso di costruzione di questo regolamento a incontrare il tavolo dell'economia e tutte le rappresentanze, anche singolarmente. Abbiamo già previsto anche i momenti di informazione e di formazione una volta che è stato chiaramente approvato il regolamento. Sempre sul fronte della lotta e al recupero, no, dell'evasione, alla semplificazione delle procedure e delle relazioni, implementazione di uno nuovo software per la gestione di mutasi, l'imposta, pubblicità e passi carrabili. Quindi qua il ricorso, no, alle nuove tecnologie al fine di migliorare, anche in questo caso, la gestione di questo tributo. Un aspetto importante è questo benedetto, dico benedetto perché è quanto mai necessario, cruscotto della legalità. Qui abbiamo la necessità di incrociare diverse banche dati che sono in possesso da diversi uffici proprio per un'azione di verifica e di intervento mirato. Penultimo punto, approvazione di un regolamento incentivi entrate e prosecuzione dell'invio delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate. Vorrei farvi vedere anche a, diciamo, parziale sostegno di quello che si diceva prima. Qui trovate una tabella che riassume i servizi a domanda individuale e trovate, guardate soprattutto l'ultima colonna, il grado di copertura da tariffe. Che cosa succede? Poi gli esempi possono essere più specifici a seconda del servizio che andiamo a guardare, i nidi piuttosto che l'assistenza domiciliare o la casa protetta. Succede che, forse non tutti i modenesi questo lo sanno, che le tariffe che il modenese paga, di servizi chiaramente a domanda individuale, come ad esempio il nido, copre solo una quota parte del costo di produzione di quel servizio. L'altra quota parte è pagata dalla fiscalità generale, cioè da tutti coloro che concorrono o addizionale IRPEF, o IMU, o nelle altre forme di tributi, extra, di tributi oppure di entrate extra, a sostenere il bilancio. Ora capite anche voi che se diminuisce la quota percentuale della fiscalità generale, ne risentono coloro che accedono direttamente a quel servizio. Cosa succede nell'ordinarietà, no, della vita? Che un periodo della propria vita uno accede a un servizio, un certo tipo di servizio, per un certo periodo non accede a nessun servizio, poi casomai dopo un po' accede a un altro servizio. Questo però è possibile, questa continuità di intervento e di sostegno dei cittadini modenesi, proprio perché c'è una fiscalità generale che consente di dare continuità ai servizi. Se noi non avessimo questa accortezza e incrementassimo, lo torno a dire, la lotta all'evasione, questo non sarebbe possibile. Possiamo andare a recuperare le risorse, i contributi che ci vengono dallo Stato, e prima abbiamo fatto l'elenco e lì ci siamo, ma in ogni caso, per il tipo di storia del nostro territorio, che offre una pluralità di opportunità e quindi di servizi, ma anche di erogazioni economiche, no? Per la storia di questo territorio, onde evitare di ridurre anche le politiche di bilancio, le politiche di welfare a poche azioni, ma a un articolato ventaglio di azioni, noi abbiamo, come posso dire, la necessità di tenere ben presente questo equilibrio tra tariffe riscosse direttamente da coloro che accedono a quel servizio e invece le entrate dovute alla fiscalità generale. Vediamo questo, così. Qui trovate la struttura della spesa, quindi in quali settori vengono destinati, in questo caso bilancio di previsione 2020, i 240 milioni di euro. Come vedete, le principali voci di spesa, quindi gli interventi, sono il sociale, la famiglia, dentro la quale c'è la famiglia, c'è l'istruzione, il diritto allo studio, l'ordine pubblico, i servizi chiaramente di funzionamento di questo ente e lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Queste sono le principali voci di destinazione delle risorse recuperate direttamente e indirettamente dai modenesi e dallo Stato o da altri contributi. Un dato, se volete, più di tipo tecnico, riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità, penso che sia stato oggetto anche di qualche richiesta da parte di qualche consigliere, qua trovate le informazioni. Penultimo punto, le spese di investimento. Nel triennio 2020-2022 non è previsto il finanziamento di spese di investimento mediante il ricorso al debito, quindi questa esposizione, questo squilibrio rimane stabile nel tempo. Le spese sono così articolate. Nel 2020 saranno 91,4 milioni da finanziare, di cui 60 di lavori pubblici, 20 di contabilizzazione di opere da realizzare da terzi su beni di proprietà del Comune. Nel 2021 abbiamo previsto 24,7 milioni da finanziare, di cui 21 di lavori pubblici, e nel 2022 abbiamo previsto 15,5 milioni da finanziare, di cui 12,7 sempre di lavori pubblici. Qual è la destinazione di questi investimenti? Chiaramente queste sono voci aggregate, sempre nel triennio, quindi sempre relativamente ai 131.000 indicati nel triennio, appunto il 17% della spesa per investimenti è destinata a interventi di manutenzione, strade, edifici, verde e suolo pubblico. Il 16% è destinato a interventi dedicati all'edilizia scolastica, pare circa 21 milioni. Qui continua veramente l'opera di risistemazione, no, dei nostri edifici scolastici, opera necessaria sul fronte della sicurezza, ma anche sul fronte, come posso dire, della bellezza, della fruibilità, no, di questi edifici. Il 12% è destinato agli interventi dell'ex comparto AMCM, il 7% è destinato agli interventi dedicati all'impiantistica sportiva e il 5% alla mobilità e alle ciclabili. Avete anche riportato i valori assoluti di questi investimenti nel triennio. Dove andiamo a recuperare queste risorse? Il 32% è finanziato dai contributi, il 23% da alienazioni, il 17% da concessioni edilizie, cimiteriali da proventi da oneri e attività estrattive, il 16% da contabilizzazione di interventi finanziati da altri soggetti, il 9% da permute e il 3% invece da avanzo di gestione. Vi dicevo prima, e qua del basso indebitamento del nostro comune, e non è previsto per il triennio relativo al bilancio che vi stiamo presentando l'assunzione di nuovo indebitamento. Qua apro e chiudo una parentesi velocissima, perché, come posso dire, sono arrivati all'orecchio nostro, dell'assessore, anche dirigenti, qualcuno che chiedeva: ma perché con i mutui noi non possiamo sostenere la spesa corrente? La risposta è no, per due ordini di motivi. A, non si può, la legge non lo consente. B, anche i manuali, no, della prima ragioneria ci consigliano, diciamo così, consiglio tra virgolette, di non fare operazioni di questo genere, per cui, torno a dire, non è possibile finanziare la spesa corrente con l'indebitamento. Ultimo, anzi penultimo punto, qui vengono indicati i valori, no, dei limiti, no, ai quali chiaramente noi ci atteniamo relativi agli incarichi professionali. Nel triennio per il quale vi presentiamo questo bilancio, questi ammonterebbero a 873 milioni mila euro, che sono decisamente inferiori agli 895, no, del bilancio di previsione precedente. Concludo quasi leggendo le conclusioni dei sindaci revisori, no, che accompagnano questo bilancio. Credo che sia un atto dovuto e questo mi consente di ringraziare sia loro ma anche gli uffici che hanno veramente lavorato oltre ogni previsione alla redazione di questi documenti, anche in relazione ai tempi, le scadenze, no, della normativa nazionale, nonché chiaramente anche tutta la Giunta. L'organo di revisione, nella sua collegialità, ha dichiarato che ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 172 del TUE e dalle norme del decreto legislativo 118/2011 e dai principi contabili applicati numero 4/1 e numero 4/2 legati al predetto decreto legislativo. Inoltre ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio. Infine ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla legge di bilancio numero 145/2018. Pertanto esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati. Concludo, e forse in una maniera poco convenzionale, ma credo estremamente utile, con un messaggio che mi è arrivato prima che iniziassimo questo incontro del Consiglio Comunale, per dire di una cosa che mentre noi siamo qua sta accadendo nella nostra città. Una delle tantissime cose che sta accadendo nella città e che è bene tenere presente anche ogni qualvolta noi discutiamo del nostro bilancio. Ve la leggo, spero di leggerla correttamente. Carissimi, in questa bellissima giornata di sole una nostra famiglia aveva dato disponibilità per raccogliere una piccola creatura. Come spesso accade, si tengono aperte varie possibilità, quindi fino all'ultimo non si sa cosa succederà. Anche stavolta la mamma ha scelto il percorso proposto dal servizio sociale, quindi la piccola resterà con lei. Non le conosciamo, non sappiamo nulla di loro, eppure da diversi giorni le teniamo nel cuore. Così come la nostra famiglia disponibile da alcuni giorni ha pensato e progettato le prossime settimane, non sapendo come avrebbero potuto essere. Accadono cose molto misteriose, incredibili, grandi, che ci superano. Grazie di cuore a questa mamma, alla nostra famiglia accogliente e a tutti noi che incredibilmente e a volte inspiegabilmente continuiamo a stare dentro a tutto questo. Un grande abbraccio e ancora grazie a chi aveva già detto sì e aperto le porte di casa. Perché questa citazione, che ritengo estremamente importante? Noi oggi abbiamo parlato di numeri, di euro. Penso che non tutto sia riconducibile a euro, a moneta, a dollari. Quindi anche quando parliamo di euro, quando parliamo di bilancio, questo è un riferimento proprio di quello che succede nella nostra città che dobbiamo sempre tenere presente. Credo anche che non tutto è riconducibile agli euro, così come non tutto può essere riconducibile a delle regole di mercato. Ci sono, chiamiamoli così, dei diritti, no? che non possono produrre profitto per qualcuno. Penso al diritto alla salute, tanto per fare un esempio. Così come penso, e questo ci riguarda più direttamente, che ci siano appunto degli ambiti, dei temi che non devono essere condizionati dal mercato elettoralistico. Auguro chiaramente a tutti voi e a tutti noi buon lavoro.